parola di Dio oggi che ci mette in seria difficoltà per la restrizione del tempo ridotto ad una omelia. E la cosa che più si evidenzia tra le letture è questa fedeltà di Dio alle sue promesse. Pensate che attraverso Isaia, che siamo almeno 7 secoli prima del cristianesimo, prima di Cristo, Dio promette che un giorno toglierà il velo che rendeva ciechi le persone, i popoli, è il velo della morte, che copriva tutti nell'ignoranza circa la vita oltre la tomba. E lo fa attraverso dei simboli molto simpatici e molto allegri per l'umanità: vini succulenti, cibi squisiti, eccetera, cioè cibi succulenti, vini squisiti, eccetera, tutta la gioia di un banchetto che richiama il banchetto di nozze tra Dio e il suo popolo, che così è definito biblicamente il rapporto che Dio, Yahweh, stabilisce con il popolo di Israele. È attraverso le categorie sponsali, nuziali: Dio è lo sposo, Israele è la sposa. Il canto dei calci ne parla con chiarezza. E lo fa mettendo in un uomo tutta la pienezza, corporalmente, tutta la pienezza della divinità. È quanto ha intuito l'Apostolo Paolo nella seconda lettura. Come storicamente avviene, si realizza questa promessa di Dio? Guardate, la valutazione che dà il maestro di tavola, insomma, lo diremo oggi, o non solo il sommelier, quello che dirige il pranzo di nozze, la dà dicendo: tu adesso ci hai dato il vino migliore. Perché si parla di vino? Già Isaia ne parla, no? Si parla di vino perché, secondo la tradizione rabbinica, Dio, quando dà la legge al Sinai, per esempio, a Mosè, è così chiara questa legge che evidenzia le componenti della personalità umana che gli uomini avevano perso con 450 anni di schiavitù in Egitto. Ed è una delizia per l'uomo, come è delizioso per l'uomo bere il vino buono. E siccome sul monte Sinai è stata data la legge, e la legge è paragonata alla gioia che dà il vino, gli ebrei chiamavano i rabbini il monte di Sinai la cantina di Yahweh, perché era stato dato il vino buono. C'è un'altra cosa che richiama il Vangelo. Guardate che dice la legge migliore, il vino migliore, quale legge? Legge di Sinaitica, che è quella del Vecchio Testamento. Legge nuova, neotestamentale, che è quella dell'amore. Amore a Dio, amore a se stessi, amore al prossimo. Perché il prossimo non ama anche se stessi, non più né più meno. Amore a Dio, amore a se stessi, amore al prossimo. E questa è la legge migliore, il vino migliore. Quindi la legge nuova. E quindi Cana diventa praticamente la cantina di Gesù, non la cantina di Yahweh, come del Sinai. Sì, ma Gesù dice alla Madonna: non è ancora giunta la mia ora. L'ora di Gesù è il Calvario. Quindi Cana sta in mezzo a due monti. Quello di Sinai non sta fatta la legge. E la supera Cana. E quella del Calvario, dove questa legge viene portata al solo compimento, dalla vita degli altri. Ecco l'ora di Gesù. E l'ora in cui si toglie questo velo di ignoranza circa l'aldilà, dice Isaia con chiarezza, per tutti i popoli. Perché in lui muore la morte. E risorgendo dà la vita divina a tutti gli uomini, dice San Paolo. E voi partecipate della pienezza di lui. Iniziamo davvero questa fedeltà di Dio. L'ha promesso, lo realizza in Gesù. Ma chi provoca questo segno? Due sono i protagonisti. Da un lato una carenza, un'indigenza lontana. Questi sposi rischiano di fare brutta figura per tutta la vita, perché se il vino è segno della benevolenza di Yahweh, di Dio, mancanza di vino, mancanza di benevolenza, di benedizione divina su queste nozze, sarebbe stata una cosa vergognosa per tutto il resto della vita, segnate, dito. I primi protagonisti sono le carenze degli uomini, ma c'è un'altra protagonista che è la Madonna. Nessuno si era accorto che c'era una carenza gravissima. Non banalizziamo il piccolo, il singolo che ama. Lei sì. E se ne interessa, non facendo la factotto, faccio io, penso io, o giudicando, guarda che razza di imprenditori, questi qui non hanno provveduto neanche io, che figura, che insomma, no, no, no. La donna nella sua santità, nella sua bontà e umiltà si rivolge a Gesù. Ecco la seconda protagonista, che provoca la realizzazione delle promesse di Dio attraverso Gesù Cristo, di cui alza la corporalmente la pienezza della divinità. E dice, non hanno più vino. La risposta che Gesù dà alla Madonna non è simpatica, perché era come dire, fatti gli affari tuoi. Era come dire, non c'è rapporto tra noi due, io ho la mia vita, tu la tua. Perché questa risposta era la risposta che davano i re quando andavano in guerra. E perché prima di dire facevano questo mestiere, non fare sacrificare gli altri re, i re. Quando un re si accorgeva che un altro re con il suo esercito gli arrivava addosso, mandava un ambasciatore, insomma, un ambasciato, un ambasciatore a dire, sai, mettiamoci d'accordo. Se gli rispondeva che c'è tra me e te un uomo, voleva dire la guerra. E Gesù dà questa risposta a sua mamma. Che c'è tra me e te, Gesù è coerente con il suo mandato, e la mia ora è quadrata, non è questa. Però vedete, io scherzo, dico, il quarto comandamento, onore al padre e alla madre, fatto lui, e ora lui deve rispettarlo. Di fronte alla madre, gli dicevo, questo non era più vivo, lui dà la risposta che doveva dare biblicamente. Per cui nessuno mi può condizionare, né la cattività degli uomini, che la mia vita la do quando voglio io, contro la voglia di loro, e neanche la bontà o la fede o la fiducia o l'amore della madre. Io sono un soggetto libero. E quindi gli afferma la sua libertà divina, Gesù, anche di fronte alla sua madre. Molto bello questo, è biblico e poi è antropologico. D'altra parte però che lui obbedisce alla sua mamma. Non dice niente a lei, anzi dà quella risposta lì per dire io sono un uomo libero, tu non mi condizioni. E invece sì, l'amore di condizione che Dio è amore, lui è figlio dell'amore. E poi dà un ordine. Vedete, non fa le cose magicamente, no? Come fare delle fiabe o. No, no. Suscita la collaborazione dell'uomo. E questi uomini obbediscono nonostante un ordine contraddittorio. Ma cosa stai dicendo? Non hanno più vinto, tu dici riempire d'acqua, ma mi sei ricevuto? Diremo noi no. Suscita la collaborazione dell'uomo, ma c'è uno scopo preciso. Vedi, Gesù non è venuto ad abolire ma a portare a compimento, dice lui. Ora quelle acque sono acque rituali per le abolizioni dei giudei, riguardano il culto giudaico, riguardano la fede giudaica. E allora lui su questa fede innesta la novità, trasforma l'acqua in vino. E si sta a dire che tutto il Vecchio Testamento è in preparazione, ma in sé i fatti sono suoi, ma la valenza vera dei fatti del Vecchio Testamento arriva nel nuovo. E lì si realizza vero. Quella è l'acqua, questo è vino. Quella è la legge buona, questa è la migliore. Guardate cosa c'è sotto. Che danno retta, obbediscono. Io butto là così, perché ognuno di voi deve dire poi, quando io, il Signore mi chiede di obbedire a lui, di credere in lui che mi vuol bene nonostante certe prove della vita, certi mali, certe malattie, certe morti. Loro hanno obbedito. E credendo sulla parola del Signore Gesù, avviene il miracolo. Non solo, dice l'Evangelista, a parte il mattino sociale, avete sentito, dagli 80 ai 100 metri, litri di vino, di acqua, allora ogni contenitore, ce ne sono sei. Quindi una bella cattiva sociale, però la voglia bene, ma lì è tutta la tradizione dei matrimoni, presso gli ebrei che non risparmio. Quanto duravano, quindi quanto venivano. Ma dice una notazione stupenda, Giovanni. Dice che le riempirono fino all'orlo. Vuol dire sono riforme che vogliono togliere, non attingere. Le riforme che non tengono conto che questa è la perfetta legge che il Signore ha dato e che ha consegnato a chi? Alla Chiesa. Vedete, al Sinai, con le 10 parole, si forma il nuovo popolo di Dio uscito dalla schiavitù. E difatti, vivendo questo, vanno avanti. E si forma il popolo di Dio. Come si forma? Perché Mosè dirà, il Signore è così e così. E voi che dite? Quando il Signore ha detto, noi lo faremo, noi lo seguiremo. Ed è la formula di stipulazione di alleanza, da Sinai in poi, per tutti gli ebrei. Quando devono rinnovare un certo tipo di alleanza che avevano tradito, dirà al popolo, pensate a Giosuè, all'assemblea di Sinai, ma poi tira fuori tutto dell'alleanza, e loro come fanno a stipulare come popolo l'alleanza con Dio? Diranno la formula alleanza. Quanto il Signore ha detto, noi lo faremo e lo eseguiremo. Qui avviene la stessa cosa. La vallà al Sinai c'era Mosè tra Yahweh e il popolo. A Cana c'è Maria, tra Gesù e il popolo. E dirà, quanto è divino, fatelo. È una formula di alleanza, non più sinaitica, quindi revocanea, bucanaica, dove avviene questo rinnovamento, o meglio, dove si costituisce il nuovo popolo di Dio con questo segno che è il nuovo vino, nuova alleanza, nuova legge dell'amore, la perfezione. Tant'è che alla fine, dice l'Evangelista Giovanni, prima aveva la cella alla mano, poi è arrivato Gesù con i suoi discepoli. Alla fine dice così. Questa canonica di Galilea fu l'inizio dei secoli, egli manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. Si forma il nuovo popolo di Dio, che è la Chiesa. Siamo noi. Oggi si parla anche di noi. Oggi ci viene detto non temere. Se il Signore ti chiede delle cose apparentemente contraddittorie con il tuo istinto di conservazione, con quella razionalità di cui parla San Paolo, che la denuncia come un handicap per la fede vera, no? Non permettete che certi vari ragionamenti razionali vi portino fuori dalla strada. E di credere. Quando dice il Signore, voglio il tuo bene, e io in caso una persona che soffre di tumore e che da anni, insomma, è mangiata da questo tumore, è sofferente, ma dove sta? Di Dio, dove sta l'amore di Dio? C'è una apparente contraddizione con la fede cristiana cattolica, apparente, non reale, perché di far riempire, ma capire che dice di riempire l'acqua, apparente contraddizione, lui è il servo del miracolo, ma il miracolo è la vita eterna. Noi siamo stati messi al mondo non per vivere eternamente qui, per fortuna, ma per vivere eternamente di là, si costruisce obbedendo alle scelte che il Signore fa per noi. Come aveva obbedito i servi di casa alle apparenti contraddizioni di Dio. E lì avviene il miracolo. E così avviene il nostro miracolo, per noi, per ciascuno di noi. E per finirla, perché sennò vado avanti di così, per finirla, guardate che ci assicura che nella Chiesa noi non siamo abbandonati a noi stessi. Noi abbiamo una mamma. Una mamma che è attenta a quello che siamo e ai bisogni che abbiamo, alle carenze che abbiamo, ai peccati che commettiamo, alla mancanza di grazia divina nel nostro spirito, e non ci punta il dito, non ci riprova, non ci sculaccia questa mamma, come fanno le mamme con i bambini che sbagliano. Si rivolge a suo figlio Gesù. Abbiamo quindi una mamma che intercede per noi, anche quando non ce la facciamo a riempire d'acqua le nostre giare personali, le nostre anfore personali, e quindi non permettiamo al Signore di non operare il miracolo. E lei che parla, e lei che dice al Signore, dagli una supplenza di fede, va, un supplemento di fiducia, così che abbandonandosi a te tu possa fare per loro il miracolo di salvarli per la vita eterna. Ognuno di voi è buttato a fare troppe cose, forse, ma non so neanche quelle che metà di quello che si potrebbe dire. Però dico, ognuno di noi senta questa fedeltà di Dio alla mia persona, alla mia vita. Mi ha chiamato come discepoli a far parte di questo nuovo popolo ed è in cammino verso noi, la terra di Canaan, ma verso la terra del paradiso, verso la spiaggia dei risorti, mi butta dentro nella comunità dei credenti e sentire che non siamo soli, che la Madonna come nostra mamma ci era affidata a Gesù e perdonata dalla croce, intercede per noi senza mai giudicarci, ma attinge nel suo cuore questo amore, questa premura, questa attenzione primorosa per noi, e dice a suo figlio di fare anche per noi il miracolo. Con questa fede e fiducia continuiamo la celebrazione.